La tipologia del mo, perché nasce il mostro? Ti sei mai chiesto nel momento in cui tu scrivi un libro, perché una determinata persona, un determinato personaggio a un certo punto passa al lato oscuro? Oppure è già qualcosa di insito dentro di lui? È qualcosa che si matura o è qualcosa invece che già nasce nel proprio DNA?
Beh, sono tante cose, ovviamente il mostro, perché la prima cosa che dobbiamo pensare è questo: il mostro non è mai lo stesso, proprio perché non è un mostro, non è che appartiene ad una categoria, sono i lupi mannari, gli orchi, i vampiri. Il mostro è una persona che noi consideriamo un mostro perché fa delle cose che ci fanno paura e che sono fuori dalla norma. Poi il mostro è una persona che ha dei problemi. Ci sono alcune persone che lo diventano, diventano i soggetti dei nostri libri, diventano gli assassini. Patricia Highsmith scriveva sempre di questo: una persona normalissima che mai avrebbe pensato e che a un certo punto si ritrova a fare delle cose terribili. Perché? Perché ci è stato portato o perché ci abbiamo dentro qualcosa tutti noi, no? Che a un certo punto, in una determinata occasione, può esplodere in un certo modo.
Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento, nel nostro salotto digitale. Quest'oggi sono davvero molto onorato e felice di avere qui con noi il signore del brivido, Carlo Lucarelli. Ciao Carlo, come stai?
Ciao, grazie a tutti. Bene, bene, molto bene.
La tua è una carriera davvero molto brillante, da scrittore, autore televisivo e poi hai curato anche diverse fiction, adesso anche podcast, insomma. Ti vai a delineare a 360 gradi su una tematica che è quella appunto dell'indagine, di quelle che sono le nostre paure reali e recondite attraverso, no, l'utilizzo di storie. Ecco, com'è nata questa passione per l'indagine, no, di questo aspetto della vita?
Beh, è nata leggendo, come tutti, come succede a tutti, lettori che poi magari diventano narratori. Mia madre era una lettrice fortissima, leggeva un sacco di libri e ogni tanto me ne passava qualcuno che le era piaciuto, senza dirmi: è un giallo, è un romanzo d'amore, è un classico. Mi diceva niente, tipo: guarda, secondo me forse ti può piacere, dimmi cosa ne pensi. E mi sono accorto dopo un po' che mi piacevano i romanzi che raccontavano le storie, no? Che raccontavano di un mistero e non lo raccontavano subito, ma piano piano. Questa è la tecnica del romanzo giallo, per cui mi sono appassionato da subito al mistero e mi è piaciuto ogni tanto provare a raccontarlo anch'io.
E adesso sei in libreria in compagnia del lupo, queste fiabe che poi in realtà sono quelle che conosciamo tutti, ma che rilette sotto un'altra lente poi hanno anche delle peculiarità, delle caratteristiche che, no, vanno a interfacciarsi anche con quelle che sono i punti saldi di quelli che possono essere i vari serial killer. Com'è avvenuta, diciamo, questa selezione di aspetti? Ci sono da una parte legati all'infanzia e dall'altra legati appunto alla paura che insita dentro di noi.
Perché così sono le favole, attenzione. Le favole sono una cosa di molto più complesso di quello che crediamo. Noi quando diciamo favola, diciamo prima è una storia per bambini, quindi vabbè, insomma è una sciocchezza. E secondo è una favola, cioè una balla, è finta. No, non è vero invece. Le favole sono opere di narrativa, no? Letterarie, molto belle, che contengono un sacco di roba. Soprattutto raccontano le nostre paure, c'è cioè la metà oscura, quello che c'è, il mistero, quello che c'è di misterioso al di là, no? Lo raccontano in forma così fantastica, se vuoi, c'era una volta, però in realtà sono cose che molte volte sono accadute davvero e sono effettive paure che noi abbiamo. E a quel punto, sai, le favole sono quella cosa che si raccontano di notte, la sera, ai bambini per farli addormentare. Io me lo ricordo, facevo anche così mio nonno, e mi leggeva Hansel e Gretel e stavo sveglio tutta la notte, perché mettono in scena dei meccanismi che sono quelli delle nostre paure. Servono perché servono a capirle, a familiarizzarci, no? A fare in modo che diventino una favola e quindi a poterla affrontare meglio.
E poi di fatto ci sono tanti, no, topos anche che ritornano, penso alle ragazze murate, un po' quella che, diciamo, la classica, no, principessa incastrata nel castello, c'è la Cappuccetto Rosso, insomma, e la sparizione, diciamo, di tanti tanti bambini. C'è questa, diciamo, doppia lettura e poi ci sono anche tante illustrazioni, anche scelte in maniera molto, molto attenta, che danno anche il supporto visivo.
Assolutamente, perché l'altra cosa di cui non ci rendiamo conto è che le favole raccontano cose vere alla fine, sembrano appunto favole, no? Storie finte. In realtà la storia di Rapunzel, per esempio, no? Murata nella torre, poi le crescono i capelli, poi dopo, no? Fugge, insomma, tutte le cose che abbiamo visto anche nei film. di animazione, quelle sono storie vere, nel senso che le donne venivano nascoste, murate. La prima cosa strana che c'era, insomma, il primo problema, le donne venivano murate in convento, murate nelle torri, murate in casa. Quindi alla fine le favole ti raccontano sempre qualcosa. Ecco, abbiamo utilizzato però, ed è secondo me è stata un'idea bellissima, le illustrazioni, intanto illustrazioni che raccontassero, che servissero a raccontare quello che succedeva, cioè documentazione, voglio dire, ma poi anche le illustrazioni, perché la favola si accompagna a questa dimensione sempre fantastica. Se io penso alle favole che ho sentito io, le avevo sentite viste alla televisione a Mille e una sera, mi pare si chiamasse, che era un programma televisivo che era illustrato da questi disegni un po' fantastici che ti ci portavano dentro. Se pensiamo alla favola, ci viene immediatamente in mente una suggestione visiva.
Disegni che sono reali, in questo caso nel libro, ma poi anche mentali, che sono quelli invece che il lettore spesso, no, si va a configurare nel momento in cui legge un romanzo, nella fattispecie i tuoi. Quando si parla, no, dei killer, spesso c'è una, diciamo, una descrizione molto minuziosa del personaggio e anche una, diciamo, un dietro le quinte, cioè il backstage, cioè noi scopriamo spesso nei tuoi libri che poi il killer di fatto è divenuto tale per quale motivo, perché no, c'è tutto un percorso. Questo percorso spesso sbaglio o affonda spesso le radici nel, a proposito sempre di fiabe di infanzia, nell'infanzia, o sbaglio?
Sicuramente sì, noi è già con le fiabe nell'infanzia, no, che ci prendiamo, come dire, coscienza che c'è il cattivo, tra virgolette, ovviamente, perché è molto più complessa la storia, il mostro altrettanto, tra virgolette, prendiamo coscienza con un al di là pure con dei comportamenti che fanno paura e che di solito, anche per come vengono raccontate le fiabe e per come noi raccontiamo i romanzi thriller, noir, gialli, eccetera, diventano particolarmente affascinanti, non ci fanno solo paura, ci attraggono.
Infatti, ecco, la tipologia del mostro, perché nasce il mostro? Ti sei mai chiesto, nel momento in cui tu scrivi un libro, perché una determinata persona, un determinato personaggio a un certo punto passa al lato oscuro, oppure è già qualcosa di insito dentro di lui, è qualcosa che si matura, o è qualcosa invece che già nasce nel proprio DNA?
Beh, sono tante cose, ovviamente il mostro, perché la prima cosa che dobbiamo pensare è questo: il mostro non è mai lo stesso, proprio perché non è un mostro, non è che appartiene ad una categoria, ci sono i lupi mannari, gli orchi, i vampiri. Il mostro è una persona che noi consideriamo un mostro perché fa delle cose che ci fanno paura e che sono fuori dalla norma. Poi il mostro è una persona che ha dei problemi, ci sono alcune persone che lo diventano, diventano i soggetti dei nostri libri, diventano gli assassini. Patricia Highsmith scriveva sempre di questo, una persona normalissima che mai avrebbe pensato e che a un certo punto si ritrova a fare delle cose terribili. Perché? Perché ci è stato portato o perché ci abbiamo dentro qualcosa tutti noi, no? Che a un certo punto in una determinata occasione può esplodere in un certo modo. Io scrivo di serial killer e tutte le volte però mi chiedo chi è questo, perché fa quelle cose, come ci è arrivato a fare quelle cose lì, perché appunto non è un mostro, è una persona. Ora, che questa cosa sia innata, che siamo fatti tutti così, beh, in parte esiste una violenza nell'uomo, ma soprattutto lo vediamo poi anche, voglio dire, nell'uomo di sesso maschile, che è quasi, insomma, primigenia, ce l'abbiamo da sempre. È vero però che siamo gente che sa scegliere, gente di cultura, gente di sentimento, quindi molte volte diventiamo cattivi perché lo vogliamo diventare, perché ci arrendiamo subito a questa natura che ci porterebbe a fare delle cose invece di un'altra.
Quindi secondo te quale può essere, diciamo, l'antidoto per non arrivare a questo imbarbarimento dell'animo?
Beh, allora, raccontare tutte queste storie, guardarci. Io ho sempre quest'idea che la paura sia qualcosa di molto positivo, anche se sembra di no, è una forma di conoscenza, se sai reagire bene alla paura. È una cosa, che è un sentimento che non ti lascia indifferente, come le favole, hai paura di quella cosa lì, va bene, andiamo a vedere. Perché in casi sono due: o mi chiudo, no? Sto sveglio tutta la notte con gli occhi così, aspettando che si spalanchi il mio armadio, oppure vado a vedere, mi alzo, apro l'armadio e vedo che ci sono i vestiti, torno a letto e mi rimetto a dormire. Ecco, così secondo me affrontiamo le paure, affrontiamole, cioè andiamo a vedere.
E di fatto, ecco, quell'armadio Grazia Negro, Coliandro, De Luca ce lo aprono davanti ai nostri occhi, spesso sono anche un pochino anche ossessionati, no? Diciamocelo, da questa scoperta della verità. Di questi tre personaggi fondamentali, non dico che ce n'è uno che magari a quale sei più affezionato, ma c'è uno che, diciamo, è più il tuo oggettivo, nella quale ti ritrovi maggiormente per le sue indagini? Cioè, tu indagheresti come? Cioè, indagheresti come... come Coliandro, come De Luca, come Grazia, qual è, diciamo, il personaggio che ti è più vicino per l'indagine della realtà?
Beh, allora non vorrei indagare come Cogliandro, perché come dice lui, se sta fermo a pigliare cazzotti finché in qualche maniera il mistero si risolve, e di solito che non sia neanche merito suo, però è rimasto lì e quindi ci ha attaccato a questa cosa. E non lo so come indagherei, ma a me interessa molto la figura del commissario De Luca, perché è una figura storica che racconta un certo modo di essere italiani. La sua indagine non è solo sul delitto, ma diventa come reagisco a quello che sta succedendo nel mio mondo, che è il mondo della guerra, del fascismo e del dopoguerra e tutto il resto. Mi incuriosisce molto. Grazia Negro mi piace come investigatrice, perché quella va dentro alle cose. C'è solo una cosina che me la rende antipatica, ma è così, no? Il personaggio, non so te che gli scrivi. Lei dice, quando lei dà sempre la caccia ai cosiddetti mostri, che lei chiama così, ai serial killer o a cose di questo genere, e lei dice: non mi interessa capirli, io voglio solo prenderli.
Vero.
Va bene, il tuo mestiere è quello e fai bene, prendili. A me interessa anche capire.
A proposito poi di capire, prima parlando anche di De Luca, no? C'è poi anche un'indagine, parlo di Bella Bisigna, per esempio, uno degli ultimi romanzi edito da Mondadori, dove c'è un'indagine molto attenta proprio del contesto storico. E in questo, tra tutti quanti le tipologie di romanzi, no? Tra il romanzo, diciamo, d'avventura, quello di formazione, eccetera, mi pare che il romanzo noir o quello giallo comunque tenga molto su questo aspetto, perché se la storia deve essere verosimile poi anche, no, l'indagine storica. Come è venuta l'indagine storica anche di questo periodo? Perché questo libro alla fine fa anche, diciamo, denuncia, scopre anche delle cose storiche, delle verità storiche. Ultimamente si parla tanto, no, di memoria storica, un po' che stiamo tutti gioco forza perdendo in qualche modo, evidentemente, dati anche certi trascorsi. Quindi ecco, come lo valuti tu questo aspetto?
Beh, allora, sì, è vero, dobbiamo essere precisi sia quando parliamo di storia sia quando parliamo anche di contemporaneità. Mi ricordo un bel dibattito una volta tra autori, Pino Cacucci e Lorenzo Mazzaturi, e loro dicevano: noi siamo quelli che nominiamo le strade e gli alberi. Perché lo facciamo? Perché raccontiamo storie che sembrano talmente fantastiche, in realtà sono reali, che se non le aggancia qualcosa di vero, il delitto è avvenuto in via tal dei tali, la gente non ci crederebbe e sarebbero favole. Entreremo nel campo delle favole. Lo stesso vale per la storia, ovviamente. Noi dobbiamo raccontare la storia con i dettagli storici giusti e con un certo modo di vederla. Una delle cose più difficili nel scrivere romanzi storici è che tu sai cos'è accaduto dopo, ma il tuo personaggio no. E quindi uno che sta sparando in una trincea contro un austriaco dall'altra parte non sa che sta facendo la prima guerra mondiale, no? Sta facendo la guerra e neanche sa come andrà a finire. Questa è un'altra cosa. Poi è vero che dentro i periodi storici come quello di cui di solito scrivo io, che è il periodo fascista o immediato dopoguerra, oppure anche quello coloniale, no, precedente, ci sono tantissime cose che sono le cose di oggi, tanti radici, tante, come dire, motivazioni di un certo modo di essere italiani che a me interessa raccontare, e diventa entusiasmata perché si scoprono veramente tante, come dire, tante contraddizioni nel passato, in quel particolare periodo storico particolarmente ricco di queste contraddizioni, che sono le cose che ci stiamo chiedendo adesso. È importante.
Qual è quella che ti preme maggiormente in questo periodo, tra tutte le contraddizioni che sono presenti sia nel romanzo che appunto nel periodo storico stesso?
Certo, allora mi interessa sapere questo: quando ad un certo punto abbiamo girato la testa dall'altra parte e non ci siamo accorti che stavano succedendo delle cose. Faccio un esempio: il mio commissario De Luca fa il poliziotto e dice: io sono poliziotto, è un poliziotto del periodo fascista, nella polizia fascista, quindi fa quel poliziotto lì, non ha un'altra forma. Però ad un certo punto, quando può fermarsi e dire: fermi tutti, sono un poliziotto, ma non quel poliziotto? Quando vengono schedati gli ebrei, per esempio, a Bologna, nella questura dove sta lui, quando arrivano le SS, no, dopo l'8 settembre, gli chiedono quei registri, o quando gli chiedono di aiutarli a trovarli per poi mandarli ad Auschwitz, ecco, qual è un certo punto? E lo stesso vale con quel periodo storico, col regime. Quando ad un certo punto, con le leggi razziali o con quelle che erano venute ancora prima, abbiamo potuto fermarci e dire: no, aspetta un attimo, adesso devo guardare da una parte e prendere le mie decisioni. Perché il grande problema lì è non prendere decisioni. Decido di essere fascista, razzista e vado a fare la guerra. Va bene, hai preso una decisione. O decido di essere antifascista, antirazzista e non voglio fare quelle cose. Il mio commissario De Luca, come molti italiani, sta in mezzo. Guarda da un'altra parte, a un certo punto, opla, si ritrova che è avvenuto il disastro. Io quello voglio cercare di capire. Come succede che abbiamo guardato da un'altra parte e ci siamo ritrovati a fare le cose che abbiamo fatto?
Per guardare dalla parte giusta, quale potrebbe essere secondo te la motivazione? Cioè per prendere posizione, c'è, di che cosa c'è bisogno effettivamente?
Beh, allora di informazione sicuramente, perché se non sai che cosa sta accadendo esattamente, non puoi prendere posizione. Informazione significa l'informazione che ti viene data, ma anche quella che ti vai a prendere e la riflessione che ci fai sopra. Ti basta, tra 20 anni magari qualcuno ci chiederà conto di alcune cose che abbiamo fatto e che magari non ci eravamo neanche accorti che stavamo facendo. Però ci sono alcune cose che già vediamo, voglio dire. Il rapporto con la natura, la terra e il clima, beh, è arrivato ad un momento in cui non ti puoi voltare dall'altra parte. Io, 40 anni fa, vabbè, ero più piccolo ovviamente, però insomma, o quelli come me, un pochino più giovani, magari potevano pensare, un po' più vecchi, vabbè, sto guardando là. Adesso invece le cose che avvengono ci obbligano a guardare lì. E così vale con tante altre cose, le migrazioni, la violenza. La violenza sulle donne, tante cose, capito? E l'informazione ci salva, l'informazione che ci viene data, ma anche quella che noi andiamo a cercare.
Bisogna essere un po', no, indagare, un po' come i tuoi personaggi, anche a volte per far
Sicuro,
emergere, no, quell'informazione di qualità. Io ti faccio una penultima domanda prima di quella nostra di rito. Tu sei, diciamo, i tuoi racconti hanno avuto diversi tipi di, e hanno ancora tutt'oggi diversi tipi di media. Alla fine si rivolgono, ci sono i podcast, ci sono le fiction, c'è il libro ovviamente da cui tutto quanto parte. Quindi tu hai avuto modo un po' di manovrare tanti linguaggi ed aspetti diversi. C'è uno in cui, diciamo, diciamo, ti ritrovi adesso maggiormente tu a tuo agio? E se c'è magari qualche altro linguaggio che in futuro vorresti sperimentare, no? Si parla magari anche, non lo so, di linguaggi nuovi, digitali, metaversici e altro. Hai mai pensato, insomma, di approdare anche su altre piattaforme, altri universi?
sì, allora sarebbe bello. Bene, allora intanto lo strumento, no, con il quale mi trovo più a mio agio è il libro, è il romanzo, è la parola scritta. Se mi viene in mente un'idea, metti adesso dalla nostra conversazione, mi viene in mente una bella cosa, non è che inizio è scena 1, interno giorno, oppure è, non lo so, buonasera a tutti, sono Carlo Lucarelli, questo è. Mi viene in mente capitolo 1, era una notte buia, tempestosa. E tutto il resto però è bellissimo perché sono per me forme di narrazione, io sempre quello faccio, no? Racconto una storia bellissima con altri punti di forza. Quello che in questo momento più mi affascina è il podcast. E non perché abbia possibilità diverse, ma perché è un tornare proprio alla narrazione orale, no? È un rapporto diretto tra la parola e l'orecchio, no? Che fa un cortocircuito, che è così, che è quello che succedeva nelle caverne, probabilmente con gli uomini preistorici in cui c'era uno che cominciava a parlare e non lo sapeva che stava facendo un podcast, capito?
C'è un po' questa natura atavica. E invece per quanto
Esatto.
riguarda l'intelligenza artificiale, la temi, la utilizzi, un domani potrebbe esserci un'intelligenza artificiale che ci scrive un romanzo o ci dà, diciamo, la perfetta identikit di, non lo so, di qualche personaggio che magari possiamo
Beh,
utilizzare oppure no. Come la vedi?
allora sì, ma a
È
me fa
abbastanza
paura.
spaventosa questa come
Assolutamente.
visione.
No, allora devo ancora capirla naturalmente, perché anche lì la mia informazione è limitata adesso alle prime cose che vediamo. E in più, io appartengo veramente all'altro secolo, quindi faccio fatica a capirlo. Però mi fa paura, certamente. Io non vorrei utilizzarla, almeno per come l'ho capita io adesso, per come la immagino, non lo farei. Non mi metterei lì a dire, devo scrivere un nuovo romanzo, ho questa idea, no? Ho un paio di idee, facciamo così, dammi una trama, dammi degli spunti per una trama. No, perché secondo me quello che facciamo noi, il bello che facciamo noi, è perderci dentro le trame, anche quando ci sono gli scrittori ingegneri, come dice anche Giorgio Puglisi, e gli scrittori giardinieri. Anche lo scrittore ingegnere, no? Che pianifica tutto quello che scriverà, tutta la struttura, però anche lui mentre lo fa si perde. Non può esserci un altro che arriva e te lo fa per te. Perché la cosa bella è perdersi e scoprire una cosa che magari l'intelligenza artificiale avrebbe scoperto per i fatti suoi, però non sei te. Insomma, alla fine devo dire, non le utilizzerei l'intelligenza artificiale, anche perché non sarebbe divertente. Mi diverto di più a farle io le cose.
Vero, vero, assolutamente. E comunque no, c'è sempre questa incognita, questa natura umana che speriamo non sia mai replicabile, perché poi è quello che ci
No.
distingue, no, dalle macchine, quello che poi rappresenta il nostro valore intrinseco. Io ti ringrazio davvero tanto per questa nostra chiacchierata insieme. E noi ci chiamiamo Domani Press e come ultima domanda parafrasiamo sempre il titolo del nostro magazine e chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti. come vede il domani Carlo Lucarelli, quali sono le tue speranze e le tue paure, così una frase, una suggestione dalla storia sul nostro muro virtuale per tenerti con noi sempre.
Certo, allora io il domani lo vedo bello, sono sempre ottimista. Lo vedo bello, ma non perché io sarò così bravo da fare le cose che devo fare, lo vedo bello perché le mie figlie saranno così brave da fare quello che si deve fare e per loro il futuro sarà molto più bello.
Perfetto, io ringrazio ancora tanto Carlo Lucarelli per essere stato qui con noi. Ricordo ancora il suo ultimo libro, In compagnia del lupo. C'è anche una serie su Sky Arte e poi anche un podcast, quindi veramente potete usufruire di questo a 360 gradi. Io consiglio ovviamente anche il libro perché ci sono delle illustrazioni davvero molto, molto carine da vedere. Ricordate anche di ascoltare la nostra sigla Solo Good Vibes, presente anche questa in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento nel salotto digitale di Domani Press. Alla prossima, ciao Carlo, ci vediamo alla prossima. Ciao a
Ciao,
tutti.
ciao e grazie.
Ehi, tu dimmi come stai, nel caso non hai 4G wifi, sta iniziando una puntata e tu lo sai, Domani Press, dimmi che ci stai. Ehi, tu dimmi come stai, nel caso non hai 4G wifi, l'indirizzo lo conosci, puoi cliccarlo, dai, Domani Press, dimmi se ci stai. Guardiamo al futuro, ma sicuro parliamo, commenti che giuro, guardando lontano.
Domani Press, come vedi il domani? Ti prego, parliamo ne senza stress, andiamo avanti, seguiamo i piani. Quali sono le tue speranze per il futuro? Io spero che ce ne sia uno. Domani Press è il miglior canale per ascoltare. Tu scrivi, ti non te ne pentirai, te lo assicuro. Domani Press, domani Press, domani Press.